foglio di carta sul quale tutti quelli che passano lasciano un segno. Direi che è così la vita di ogni uomo, la vita di ciascuno di noi. Noi siamo fatti, siamo segnati, siamo scolpiti dagli incontri fatti, dagli incontri che facciamo, dagli incontri che faremo. Ogni incontro comporta un rischio, ogni incontro è una scommessa, ogni incontro ci può arricchire, ci può impoverire, ogni incontro può portarci ad aprirci oppure a richiuderci, ogni incontro ci può rendere felici o infelici. Alcuni incontri, alcune parole, alcuni gesti però hanno segnato profondamente la nostra vita, nel bene e nel male. Ciascuno di noi, se si guarda dietro, dice: quella parola dettami 10 anni fa la ricordo ancora, quella frase dettami 20 anni fa è ancora presente. E questo nel bene e nel male, abbiamo dei ricordi precisi di certi gesti e di certe parole. Ecco, il Vangelo di oggi è un Vangelo che parla di un incontro così, un incontro indimenticabile, famosissimo. C'è Gesù stanco, seduto accanto a un pozzo, e voi sapete che in quei posti, in quei tempi, nella Bibbia, il pozzo non è soltanto il luogo del ristoro dove si beve, ma il luogo degli incontri, del corteggiamento. E quindi Gesù, con questa carica amorosa, è seduto accanto a questo pozzo. E questa donna samaritana, straniera, eretica, con alle spalle una vita, direi, piuttosto vivace. Ora, vediamo questo incontro cosa suggerisce a ciascuno di noi. Io ho scelto delle luci, dei punti di vista che hanno fatto bene a me, e quindi cosa ricordo. Primo punto di vista: Gesù non ha squalificato l'acqua del pozzo di Giacobbe. Gesù non ha detto: mettiamo fuori un cartello con scritto vietato bere, l'acqua è inquinata. Gesù si è limitato a dire la parzialità, la insufficienza di quest'acqua, perché le persone e le cose non bastano al cuore di qualunque uomo. Non sono le gioie della vita, le speranze della vita a essere piccole, è il nostro cuore che è capace di infinito, che è capace di eternità. Per cui ogni esperienza che facciamo è sempre un po' precaria, è sempre un po' insufficiente. E poi c'è la morte che spezza i rapporti più cari, che rompe dei sentieri meravigliosi. Ecco, la presenza di Dio mi proibisce di dimenticare che le creature sono creature e il creatore è il creatore, ma non mi fa amare di meno le persone e le cose. La presenza del Dio della Bibbia, del Dio cristiano, mi fa amare di più le cose e le persone. Questo è il Dio cristiano. Ma anche nel mondo mistico musulmano, chi vuole è andato a Konya, ha incontrato in Turchia, sicuramente ha incontrato quel grande mistico poeta di nome Rumi, ecco, ha scritto una frase folgorante: stamani nel giardino raccoglievo una rosa, temendo, ecco il verbo temere, il famoso timore di Dio letto male, temendo di essere visto dal giardiniere. Ma lui mi ha detto: perché una rosa? Io ti do l'intero giardino. Questo è il nostro Dio, è un Dio per noi, ci vuole felici, vuole che noi godiamo la vita in pienezza. Questa alternativa tra Dio e l'uomo ha creato disastri nella vita di molte persone e nella vita della Chiesa. Questa è la prima cosa. Gesù non ha squalificato l'acqua del pozzo di Giacobbe. Occorre vivere in pienezza la vita, occorre far fiorire la vita umana. Questo è il dono della fede. Seconda luce che ho trovato: nel cuore di ogni uomo c'è dentro la sete di Dio. Detto in un linguaggio forte che fa ragionare, però, è che ogni uomo è condannato a credere. Magari sbaglia Dio, ognuno ha suo Dio, ma ogni uomo cerca Dio, chiama Sergio Quinzio, scrive: sembra che difendersi dalle vie di Dio non resti che una sola arma per difendersi, forse ogni vincente, rifiutarsi di pensare. Se si pensa anche contro di lui, si è già caduti nella sua trappola, perché la potenza di questo rapporto con Dio si è fatta a sua immagine. E il poeta russo Mayakovsky, commentando la lotta di Giacobbe, scrive: è risaputo che tra me e Dio ci sono moltissimi dissensi. Tu sei il mio rivale, parla così di Dio, tu sei il mio rivale, sei il mio insuperabile nemico, eppure ho paura di continuare a combattere con te, perché combattendoti con questa forza temo alla fine di abbracciarti. Questa lotta con Dio lo vuoi dimenticare, lo vuoi schiacciare, vuoi far senza, ma lui è sempre dentro, che dice: guarda che forse ci sono. E così occorre guardare tutto il prossimo, anche chi non viene in chiesa, e gente che cerca qualcosa di bello, e noi diamo questo nome Dio. Occorre accompagnare, guardare con occhi positivi la loro ricerca. Ecco la donna samaritana, anche lei è entrata in questo meccanismo, ha incontrato Gesù, ha iniziato una piccola relazione con lui, e poi è stata condannata a credere. Era troppo forte, troppo grande questo maestro di Nazaret. Bastava ascoltarlo. Chi non ascoltava si chiudeva e diventava un avversario. Ma se uno l'ascoltava, lasciava che le sue parole arrivassero al cuore, capiva che lì c'era qualcosa di grande, c'era una speranza, c'era un amico, e si aggrappava subito, ecco la fede, a questo amico. E questa donna è così coinvolta che lascia lì la brocca, era venuta al pozzo per bere, con tanto di brocca, lascia lì la brocca e va e dice: ho trovato il maestro, ho trovato il Messia, forse vale la pena che l'ascoltiamo. Terza luce sulla vita: ogni uomo è un iceberg, quanti segreti nel cuore e nella vita di ogni uomo. Guardiamoci anche tra noi, dentro di noi, quanti segreti abbiamo. Tutti noi abbiamo tanti segreti, segreti molto importanti che cambiano la vita, segreti che uno porta nella tomba anche, per dire la serietà di questa esperienza. Ogni uomo così, vediamo di ogni uomo soltanto una punta, poco di quello che è e della sua vita. Milena Jesenska, una delle innamorate pazze di Franz Kafka, scriveva così, per dire questa cosa, con questa immagine, secondo me, bellissima. Una formica sotto la scarpa di un uomo non ha la più pallida idea di come sia il volto di quell'uomo. L'immagine va gustata. Una formica sotto la scarpa di un uomo non può immaginarsi il volto di quell'uomo. E noi, di fronte al volto di un uomo, ignoriamo nella stessa maniera come sia il suo cuore. Se capissimo questa cosa, come ascolteremo in maniera diversa la moglie, i figli, la gente con la quale viviamo al lavoro, capiremo che c'è un mondo nascosto che va guardato, che va ascoltato, se no i rapporti restano banali e l'altro non si fida, non si apre. Se uno non capisce che uno lo guarda con occhi diversi, nel mio linguaggio si dice con occhi di gufo. Per cui resta vera quella frase che dice: se vedi solo quello che vedi, non vedi niente. Come davanti alla croce. Noi difendiamo il crocifisso nelle scuole, ma per uno che non crede, cos'è? È un patibolo con sopra un cadavere, una cosa da buttare via. Perché la sconfitta è la tortura. Per noi credenti c'è la bellezza del crocifisso, perché leggiamo dentro, vedere, come dirò domenica prossima, e interpretare. Non è vedere così con gli occhi materiali e basta. Quando uno vede la sua cultura, quello che ha dentro lo porta a vedere questo fatto, per esempio il crocifisso, in un modo diverso. E vede in questo Gesù così conciato, non la bellezza intesa in senso greco delle proporzioni e dell'armonia, ma vede la bellezza di un amore per cui tu dici: meno male che c'è qualcuno che mi ha amato così. Quarta e ultima osservazione, luce. La luce a Sartre. Un giorno un signore si avvicinò a preghiamo con Sartre, seduto in un caffè aperto. Quando Sartre gli chiese che cosa volesse da lui, il Signore rispose: sono cameriere. Fu allora che Sartre diede al Signore e a tutti noi una piccola lezione. Lei non è un cameriere, lei fa il cameriere. Dobbiamo distinguere molto l'uomo, ogni persona, dagli atti che fa. Gli atti sono una cosa che fa, ma la persona è sempre al di là. Per cui il passato non può bloccare il futuro. Uno, lo stesso che ha fatto uno sbaglio, può cambiare la sua vita. E quindi il Signore non guarda il nostro passato samaritano, ma dice: adesso però, ragazzi, l'avete capita che le cose non vanno bene, forse vale la pena che cambiamo. Questo è lo sguardo di Dio. È lo sguardo che ti dice: dai, occorre un futuro diverso. E il sacramento per eccellenza dei giovani e di chi vuole stare giovane è la confessione o riconciliazione. Ti dice: va bene, ho capito tutto, adesso però guardiamo insieme al futuro. E quindi, e lo dice Bonhoeffer, un pastore protestante ucciso dal nazismo, quindi ha avuto a che fare con dei carnefici, dice: io credo che Dio può far nascere il bene da ogni persona, anche dalla persona più malvagia. O per dirla con il cuore, il risveglio della persona. Cioè, in ogni persona c'è la scintilla di Dio che può risvegliarsi. La Quaresima è il tempo del risveglio, dove il Signore con la sua parola, con la sua Eucaristia, dice: dai, risvegliati, arriva la Pasqua, la primavera, adesso in te nevica, il tempo è freddo, ma guarda se sotto la neve c'è il pane, è il pane dell'Eucaristia, è il pane della speranza, è il pane della condivisione, è il pane dell'amicizia. Conclusione. Allora, se non è determinante il nostro passato samaritano, noi possiamo sempre convertirci. È importante che oggi ci convertiamo, e ci si converte partendo da Lui. Cioè il pozzo dell'acqua viva è questa Eucaristia, è il Signore presente in mezzo a noi. Di domenica in domenica Lui, perché la domenica ha come cuore appunto l'Eucaristia, Lui dice: diventa sorgente, lo dice a ogni cristiano, l'acqua che io gli darò diventerà in Lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Per cui uno viene qui all'Eucaristia assetato, magari un po' distratto e un po' arido, si ha il coraggio di lasciarsi lavare da quest'acqua, lavare il cuore. Si ha il coraggio di attingere a quest'acqua e c'è di chiesa appunto con questa forza nuova, con questo respiro nuovo, il respiro dello Spirito Santo che è il dono del fuoco e il dono dell'acqua di una vita diversa. Ora l'invito che faccio a me, che faccio a voi, che ciascuno di noi in questa settimana che ci attende diventi sorgente per qualcuno che ci incontra. In questo momento difficile, arido, per tanti motivi economici, politici, anche di rapporti interpersonali, è molto importante che ciascuno di noi, questo è il proposito, diventi una piccola sorgente, una fontana per chi ci incontra, in modo che qualcuno capisca che la messa domenicale è una sorgente grande di una vita diversa, di una vita bella, della vita cristiana.